Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto.
Grazie ad Asia per essere ospite della stanza di Adil ancora una volta. Per l'esattezza, stavolta sono io ospite a casa tua.
È vero, sì.
Grazie per avermi accolto. Volevo iniziare dal prologo. Da questo inno allo Sticazzi, dici qualcosa di più e poi andiamo un po' dove ci porta il tuo ultimo libro.
Allora, Sticazzi da sempre per me è una maniera, è un intercalare per voltare pagina. Quando ci sono cose che trovo imbarazzanti o troppo difficili o qualcosa di troppo che non riesco a sopportare, se dico sti cazzi, chiudo la faccenda e riparto. È un punto, anzi, non è un intercalare, è mettere un punto a qualcosa e farsi una risata anche sulle tragedie della vita. Da sempre il mio inno, infatti ho anche un anello che mi ha regalato il mio avvocato dopo che ne abbiamo passate di tutti i colori. Ho detto sì, ma alla fine sti cazzi, perché così la vita, ti succede qualsiasi cosa, però per rialzarti devi dire anche sti cazzi, non prendersi troppo sul serio. Lo dissi quando vinsi il David di Donatello, mio padre rientra a casa, lo racconto nel libro, e mio padre mi disse: ah, embè? Cioè, nel senso che è sto David di Donatello? E io ho detto: infatti, sti cazzi. E quindi si può applicare a ogni cosa, una pistola con infiniti proiettili.
E quando hai iniziato a scrivere il libro, era questo il tuo mood, la tua attitudine alla scrittura? Volevi tirare fuori qualcosa? Che processo è stato? È stato un processo catartico?
Sì, è stato un processo catartico, molto faticoso. Quasi sempre mi dovevo forzare a scrivere. Avevo trovato un luogo della casa, un orario in cui sapevo che non potevo scappare, se no io volevo scappare da quei ricordi, da quelle cose che scrivevo, ma sapevo che dovevo scriverlo anche perché avevo una deadline con la casa editrice. E quindi non era sticazzi, anzi, però lo sticazzi dentro di me ha fatto in modo di scrivere in una maniera senza prendermi troppo sul serio, senza fare la vittima, anche perché io non mi piace sentirmi vittima, e di cercare di vedere anche sempre la mia parte, dov'è che ho sbagliato anche io in questo problema, in questa situazione, in questo aneddoto, in questo trauma, qual è la mia parte? Forse la mia parte magari era serbare ancora il risentimento per delle situazioni che erano successe tantissimi anni fa. E scrivere questo libro, in realtà, non subito, perché come ti ho detto è stato veramente faticoso e doloroso la scrittura, ma mi sono accorta dopo un mese che queste cose non mi turbavano più come prima, quando le ricordavo, queste immagini traumatiche, erano come se non fossero più dentro la mia testa, e avendole messe su un foglio le ho circoscritte, le ho incorniciate, e ora le posso guardare invece che sentirle.
Scavando, andando a ritroso, quali sono stati i ricordi più lontani, quelli per i quali magari hai dovuto faticare di più per riprenderli, recuperarli?
Sicuramente quando parlo della morte di mia sorella, perché era una cosa che avevo veramente seppellito, e scriverlo mi ha fatto rendere conto di quanta rabbia, quanti sensi di colpa avevo ancora rispetto a questa scomparsa, che poi era successa tantissimi anni fa, perché io avevo 19 anni, le 22, e scriverla mi sono accorta, ho detto, qua c'è ancora grosso l'elefante nella stanza che cercavo di non vedere. Però dopo che l'ho scritta mi sono pacificata con questo, cioè è come se avessi finalmente accettato il lutto. Mi sono resa conto che fino ad allora l'avevo seppellito e non lo affrontavo dentro di me.
C'è una frase che mi ha colpito e riguarda tua sorella. Anna aveva deciso che la sofferenza sarebbe stata la sua maniera di affrontare il mondo. Il dolore era la sua forza. Io reagì con la rabbia, lei con l'abnegazione. Quella rabbia ti ha accompagnata per molto tempo, dopo?
Sì, in realtà questa rabbia ce l'avevo da prima, da quando ero piccola. In realtà è stato quasi un istinto di sopravvivenza provare la rabbia, perché quando ero in difesa, ero bambina, non potevo scappare, anche se venivo cacciata di casa, non avevo punti fermi. Questa rabbia mi ha fatto crescere una sorta di amor proprio, questa rabbia contro gli altri e quindi un istinto di sopravvivenza, perché se, insomma, con un'infanzia così e dei dolori così grandi, forse non ce l'avrei fatta nella vita se non mi fossi arrabbiata o non avessi reagito, insomma. E invece mia sorella subiva delle ingiustizie. E appunto con abnegazione, con accettazione, e le interiorizzava troppo, non le tirava fuori. E quindi poi soffrendo di anoressia, che poi studiai ai tempi, ma era proprio, non si conosceva nei primi anni 90 cos'era questa malattia mentale, quindi mi faceva rabbia vedere lei che mangiava una mela al giorno piano piano. E poi ho scoperto che l'anoressia in realtà è una maniera proprio per, cioè che l'atto di mangiare è come un atto aggressivo e loro, che sono sempre delle brave bambine, sono le bambine perfette, in realtà nascondono la propria rabbia e proprio per questo mangiare farebbe vedere agli altri quella rabbia, quell'aggressività che non vogliono mostrare al mondo. Secondo uno studio che avevo letto, La gabbia d'oro, ai tempi era un libro, avevo letto questo libro per cercare di capire mia sorella.
Per la stesura e la realizzazione di questo libro, avevi qualche riferimento letterario? C'era qualcosa che ti ha accompagnata durante la stesura e la scrittura?
Ecco, vedi, sono così contenta di parlare con te perché sono cose che nessuno mi chiede rispetto al libro, tutti quanti vogliono i sorditi dettagli morbosi e nessuno interessa il processo creativo. Sì, infatti c'è un libro che mi ero portata, è la Scuola Cattolica di Edoardo Albinati, che anche lui ripercorre la sua infanzia, è un libro vastissimo, sono 1400 pagine. E io l'ho letto, l'ho iniziato a leggere proprio mentre ho iniziato a scrivere. Di mattina leggevo la scuola cattolica e poi il pomeriggio scrivevo e mi ha influenzato tantissimo, volente o nolente, nella scrittura. C'è una frase che dice Albinati: io ho scritto questo libro non per ricordare, ma per dimenticare. E è stato lo stesso processo che ho avuto io. Questa scrittura febbrile, necessaria e anche fastidiosa di ricordare il passato, di quanto eravamo stupidi da giovani, di quanto la gente era stupida, i quartieri di Roma. È un libro che per me veramente è stato, cioè, il mio punto di riferimento per aver scritto questa anatomia. Oppure
Il titolo da dove viene, invece?
questo non me l'ha chiesto nessuno. Il titolo è una citazione di Clarice Lispector che si ispirava a sua volta da un'altra frase di James Joyce.
Che hai anche citato
Sì,
nel
alla
tuo libro,
fine, sì,
alla
perché
fine.
dice: He was free, unheeded and close to the wild heart of life. E poi c'è la prima frase, cioè la prima citazione, il libro inizia con una citazione della poetessa Cristina Rossetti che dice: Happily may I remember and happily forget. E quindi se uno prende la prima frase del libro, Happily, e l'ultima, Life, forse questo è un libro di speranza.
Questo cuore selvaggio della vita, cosa si porta con sé? È positivo. Io leggendo il tuo libro in realtà ho visto un inno alla vita, però una vita vissuta pienamente, senza compromessi, o cercando comunque di non scendere a compromessi. E c'è una frase che mi ha colpito: non ho mai barattato una mezza bugia con un briciolo di serenità. È potente e c'è molto di te in questa frase.
Sì, molto, perché come immagino tutti abbiano capito, il mestiere dell'attore, soprattutto non fare l'attore perché là devi essere proprio scevro di menzogna, ma tutto quello che c'è intorno, questa morbosità sulle vite private della gente famosa. I miei colleghi sono più bravi di me a imbastire un finto sé che è accettabile, borghesemente corretto, e invece io non ci sono mai riuscita. A domanda ho sempre risposto la mia verità, o anche delle volte anche per provocare, perché a domande stupide mi saliva la rabbia e rispondevo in maniera un po' arrogante, però c'era sempre del vero, perlomeno trapelava la mia rabbia rispetto a questa stupidità che troppe volte ho dovuto conoscere, nelle interviste, magari di riviste femminili o cose del genere, domande sempre sulla vita privata che mi innervosivano.
Il rapporto lavorativo con il cinema è iniziato prestissimo per te. Che ricordi hai delle prime esperienze?
Era strano lavorare da bambina a 9 anni, poi non so perché tutti pensano che io ho iniziato a lavorare con mio padre, invece poi ho lavorato la prima volta con mio padre quando avevo 16 anni. Sì, ho fatto un paio di film che lui aveva prodotto, ma lui non c'era sul set, quindi io andavo da sola sul set con un'accompagnatrice che pagava la produzione, mentre di solito io ho sempre visto i bambini sui miei set da regista o sugli altri set, sempre accompagnato da un nonno, da uno zio, da un cugino, da un mamma o papà, il più delle volte. Invece io non avevo nessuna figura familiare e in più questa era gente che veniva pagata dalla produzione e mi facevano lavorare tantissime ore. Io penso che bambini piccoli possono lavorare, non so, tipo 5 ore fino a una certa età e 7, io invece lavoravo 12 ore. In più dovevo anche studiare. E, era una cosa che avevo scelto io. Per esempio, mia madre non voleva che lavorassi da piccola. Mio padre non è che mi incoraggiava, però mi sembrava fiero del fatto che lavorassi. E io ho sempre avuto questo spirito un po' strano di voler dimostrare che sono forte, che sono come, soprattutto da bambina, che ero come i grandi. Mi piaceva stare nel mondo dei grandi, molto più che stare con i miei coetanei. E soprattutto era l'unica maniera per essere al centro dell'attenzione, perché a casa non ero, non mi si filava nessuno. Invece sul set, quando avevo la macchina puntata, tutti erano in silenzio, tutti ascoltavano quello che dicevo perché dovevamo girare. E magari ricevevo anche attenzioni negative perché da bambina ricordo stavo facendo questo film con Cristina Comencini e avevo 12 anni, sì, 12 anni e mi fecero lavorare di notte fino a tardi 12 ore. Allora, siccome questa accompagnatrice non mi proteggeva, mi arrabbiai io con la produzione, dissi: io sono una bambina, sono stanca, voglio andare a dormire. E poi sentii da lontano, cioè stavo tornando a casa e sentii l'aiuto regista che parlava con non so chi e diceva: certo, questa ragazzina è proprio una rompicoglioni. E io andai da lui e dissi: io sono una bambina, non si parla così. E lui mi disse: no, tu sei proprio una rompicoglioni. E ci rimasi malissimo, naturalmente, perché anche a casa mi dicevano che ero una rompicoglioni. E per questo ce le prendevo pure da mia madre. Però di sentirmelo dire sul set dove pensavo che ero la cocca, però ero la finta cocca perché gli servivo per portare a casa le scene del giorno. Quindi era strano. Era strano lavorare da bambina perché vivevo questa realtà illusoria sul set, ma quando poi finiva il film e ci salutavamo tutti e non vedevo più nessuno, queste persone con cui ero stata così vicina, a cui mi ero affezionata, tornavo alla vita dei ragazzini della mia età, però a scuola si erano formati dei gruppetti e erano un po' gelosi, invidiosi del fatto che io lavoravo, pensavano che, insomma, ero diversa, mi sentivo diversa sul set perché ero una bambina, mi sentivo diversa a scuola perché si erano formati dei gruppetti e io non facevo parte di questi gruppetti. E mi scrivevano anche biglietti cattivi: sei montata, sei la figlia di papà, cosa che poi mi hanno detto tutta la vita, che poi figlia di papà, sì, sono figlia di mio padre, però se qualcuno avrà voglia di leggere questo libro scoprirà che la mia infanzia è stata tutt'altro che agiata, cioè non solo agiata, voglio dire emozionalmente, ero proprio, cioè, ero tutt'altro che viziata, il contrario proprio.
Un aspetto mi ha colpito e vorrei sapere quanto ti ha aiutato anche a rimanere con i piedi per terra o comunque collegata al resto del mondo, avere un'amica come Angelica, una persona che ti stesse accanto e ti vedesse semplicemente come Asia, appunto.
Sì, avere un'amica così è stata forse la mia salvezza, perché ci siamo conosciute in prima elementare e poi siamo diventate veramente migliori amiche in seconda o terza elementare. E lei non mi ha mai abbandonato. E riuscire a mantenere un rapporto così per 40 anni per me è un miracolo. E soprattutto di avere una persona che conosce la vera me, perché fare il cinema così presto, soprattutto iniziare a lavorare verso i 16 anni, fare 3-4 film all'anno, gli altri avevano una percezione di me completamente sfasata, erano magari affascinati da me, false amicizie che si sono create perché, non so, la gente ti si avvicina perché, non perché vuole conoscere te, perché magari pensano che hai la luccicanza e ne vogliono un pezzetto. Angelica invece mi conosce per quello che sono e non mi sono mai sentita che dovevo dimostrare qualcosa per riempire, per fulfill, come mi viene, come si dice, fulfill la loro immagine di me. Cioè, tante volte nella vita mi sembrava, cioè, di dover
Aderire
aderire,
all'idea che
sì,
avevano
che
gli
avevano
altri
di
di
me,
te.
sì, che però purtroppo quando le mettevi insieme la loro idea di me, quella vera me, non combaciavano mai, e quindi mi sentivo sempre, quasi sempre a disagio, mi sento quasi sempre a disagio con gli altri, per questo ho pochissimi amici e sono molto solitaria.
E per quanto riguarda invece il cinema, e stavo ripensando a una definizione, tuo padre aveva un giudizio duro degli attori. Bestie.
Sì, beh, perché l'aveva detto Hitchcock per primo, quindi lui,
Ok,
siccome
l'aveva
Hitchcock
fatta sua
l'aveva
però
fatta sua.
questa ti è mai pesato un po' anche questo giudizio da parte di tuo padre sul mestiere dell'attore, dell'attrice?
Non è che mi ha pesato, però diciamo che non ho mai preso, grazie a questo fatto che gli attori erano bestie e che io non volevo essere una bestia, non ho mai preso questo mestiere forse con il dovuto rispetto. Ho sempre pensato che era un mestiere esecutivo, non un mestiere creativo. In realtà questo è vero, perché uno è a servizio di un'opera, sei uno strumento nelle mani di qualcuno. Solo rare volte mi è capitato di recitare e di sentire che io potevo suonare me stessa, e mi è successo quasi sempre con registi che ti permettevano di improvvisare. Con Abel Ferrara, per esempio, è stato un grande maestro per me questo. Quando l'attore è libero e non ti devi fermare in quel punto per prendere quella luce, o ti dicono di rifare la stessa scena nello stesso modo, o di dire le battute alla lettera senza cambiare una virgola, è un po' a me, soprattutto perché sono tanti anni che lo faccio, mi annoia. A teatro invece ho avuto l'impressione di fare qualcosa di veramente importante e di creativo, anche se ripetevi tutti i giorni le stesse battute. A teatro si dice inchiavardare, no? Quando ti viene bene una battuta, allora il giorno dopo la rifai allo stesso modo perché pensi che funziona. E invece, siccome lavoravo con una compagnia di attori bravissimi, c'era soprattutto questo attore Alessandro Tedeschi che mi ha insegnato moltissimo. Lui fa parte della compagnia Carrozzeria Orfeo, e avevamo tantissime scene insieme e giocavamo proprio ogni giorno a stupire l'altro perché non inchiavardavamo mai la battuta nello stesso modo. E quindi è come fare delle variazioni sul tema, le variazioni Goldberg di Bach.
Quando hai pensato invece alla regia, hai pensato di voler passare dall'altra parte della cinepresa?
L'ho pensato in realtà da quando ero piccola, perché mio padre me lo diceva. Mi diceva: tu sei una regista, non sei un'attrice, farai la regista. E questo mi piaceva. In realtà ho girato i miei primissimi film. Io avevo una Super 8, già a 7 anni io iniziavo a girare i miei primi cortometraggi. Il primissimo cortometraggio da regista l'ho scritto e diretto, interpretato, che poi era tutto un punto di vista, una soggettiva, a 17 anni. E per me, insomma, mi piace sicuramente molto di più dirigere e scrivere i miei film che recitare e basta. Però non sono purtroppo uno di quei registi fertili che riescono a fare un film ogni anno, ogni 2 anni, 3 anni. Ho fatto solo 3 film e ho iniziato nel 99, e quindi devo trovare proprio una storia, perché investo così tanto di me stesso, del mio tempo, della mia vita, e ho sempre dei budget minuscoli, e quindi devo trovare proprio una storia per cui che diventa una sorta per me di vita o di morte riuscire a farlo, perché è talmente difficile, era allora, ma oggi ancora di più, montare un film indipendente con pochi soldi è quasi un miracolo. Non so perché mi sono sempre sentita come una ladra a trovare finanziamenti per il mio film, come se li ho fregati quando la gente credeva nei miei progetti e metteva i film. Non so, c'è qualcosa dentro di me che mi fa sempre dubitare di me, che mi fa sempre credere di non essere abbastanza, di non valere. Forse, insomma, sono dei meccanismi che si sono instaurati quando ero piccola, ormai il mio cervello funziona così.
Sindrome dell'impostore?
Sì, si chiama così, mi sembra perfetto, sì.
Ti ha fatto compagnia per tanto tempo?
Sì, ma ancora oggi mi accompagna. Infatti non, io sto male, non leggo mai le critiche perché io sto male, non sono una di quelle persone che se ne frega. Però mi fanno male anche, forse per questa sindrome dell'impostore, mi fanno male anche le lodi. I premi, non riesco mai a trovare una simpatica via di mezzo di prendere con cautela o cercare di capire le critiche e come quando qualcosa mi riesce bene la gente mi fa i complimenti. Tutte e due le cose le trovo fuorvianti. Fuorvianti.
Per chi ci ascolta possiamo anche rivelare che i tuoi premi più importanti si trovano sul mobile più alto della tua cucina, assolutamente così, affastellati, senza la minima cura,
Sì, poi con
possiamo
tutto il
dirlo?
grasso della carne che se li tocchi sono una cosa immonda,
Sono unti.
sono unti e bisunti. Perché, prima di tutto perché li trovo degli oggetti bruttissimi, cioè non sono, capisci, se fossero delle sculture, qualcosa di bello, magari uno gli viene voglia di metterlo da una parte e farlo vedere. E poi non lo so, perché per la sindrome dell'impostore che tu oggi, ora me la rivendo perché ho capito finalmente qual è il mio
Le abbiamo dato
problema,
un
ti abbiamo
nome.
dato un nome a questo problema. E quindi non ho mai gioito dei premi che ho vinto, anzi, mi sono sempre vergognata. Mi sentivo A di non meritarli e B che non volevano dire niente, perché la cosa importante comunque è il lavoro, essere riusciti a fare il lavoro, quello è il miracolo. Il premio, chi se lo ricorda che ha vinto? Boh, io perlomeno non mi ricordo. E anzi, finché vincono tanti premi in genere fanno schifo, specialmente gli Oscar, non li vado mai a vedere. Penso che l'ultimo film bello che ha vinto un Oscar era Midnight Cowboy, che era un film assurdo, psichedelico, però gli Oscar sono proprio, gli danno i film peggiori, diciamocelo.
A proposito di impostori, io stavo pensando mentre parlavi a dei veri impostori, a una storia che si intreccia anche con un tradimento artistico che ti deve aver ferita molto, moltissimo, e riguarda il tuo secondo film, la figura di J.T. Leroy. Quanto ha fatto male quel tradimento?
Beh, quella è stata per me un'esperienza veramente traumatica, perché per chi non lo sa, cerco di riassumere. Io avevo letto questo libro, avevo letto anche l'autobiografia precedente di questo scrittore, dico lui perché si faceva chiamare lui, anche se da quello che raccontava stava nel processo di fare transizione, di diventare da maschio a femmina. Diceva che prendeva gli ormoni e tutto. Questo libro mi aveva colpito tantissimo, anche perché mi ci riconoscevo, perché raccontava di un'infanzia terribile con questa madre terribile. Non che mia madre sia stata solo terribile, però riconoscevo nelle violenze fisiche e cose del genere, cose simili affini alla mia infanzia. Quindi mi ero molto rispecchiata e volevo assolutamente dirigere questo libro e sono riuscita ad avere, trovare finanziamenti e riuscire a farlo e ho avuto a che fare molto con questa persona. Ho fatto il film, ci sono state, ho conosciuto bene questa persona, però e credevo di conoscere questa persona. E proprio quando il film stava per uscire negli Stati Uniti, era già uscito in Italia, avevamo fatto il giro. Era stato a Cannes, però qualcosa aveva iniziato a puzzarmi dopo 2 o 3 anni di frequentazione. C'era qualcosa che non corrispondeva all'immagine di un bambino che era stato così maltrattato, perché era diventato capriccioso, voleva cose tipo star, la Jennifer Lopez. Non vengo là se non mi date la borsa di Fendi, voglio questo cibo speciale, cose, capricci che io non ho mai fatto, non capivo come mai, cioè da dove venisse questo lato così materialista invece di una persona, che aveva sofferto così tanto, però insomma c'era qualcosa che non mi quadrava. E poi è uscito un articolo sul New York Times in cui rivelavano che non solo la persona che io avevo conosciuto non aveva scritto il libro e non era un uomo diventato donna, ma era una donna. E chi aveva scritto il libro era una persona che accompagnava sempre J.T. Leroy, che faceva finta di essere un inglese prima di tutto e di essere un assistente sociale, che io non sopportavo, fra l'altro, la scrittrice. Poi ho scoperto che era la scrittrice del libro e dicevo: ma perché il liceo JT deve stare sempre fra le palle questa qua? Perché io e JT andavamo d'accordo. Poi ho scoperto anche che parlavo al telefono e non parlavo con JT, parlavo con lei che faceva la voce, cioè quindi un tradimento, un hoax, hanno proprio un'associazione a delinquere, perché in mezzo c'era pure il marito, tutti avevano fatto, hanno in realtà, cioè uno potrebbe dire geniale, alla Andy Warhol, hanno fregato tutti, ci sono cascati Madonna, Bono Vox, migliaia di attori, tutti volevano salvare sto bambino. Ci ha fregato a tutti, ci siamo cascati tutti, quindi sono in buona compagnia, però io ero molto vicino a queste persone, non me ne sono accorta e questo mi ha fatto chiedere, mi sono fatto un sacco di domande su me stessa, che cosa vuol dire, perché io sono così stupida, perché credulona, così ingenua, perché a me se mi racconti una cosa io non dubito mai, questo è il mio problema, mentre mi riesce facilissimo se intravedo qualcosa scappare, chiudere rapporti con qualcosa di brutto, qualcosa di infingardo, scappo. Però invece cioè, ci sono caduta dalle nuvole, mi ci è voluto tantissimo tempo per riprendermi. E forse ora che l'ho scritto ho un po' meno rancore, però il fatto che poi loro, ridacchiando, hanno continuato, cioè invece di vergognarsi e sparire per sempre di aver fatto questo, di aver teso questo tranello a mezzo mondo, di aver raccontato balle in articoli facendo finta che fosse un'autobiografia, no, cioè, non contenti, ci hanno fatto documentari, ci hanno scritto il libro, hanno venduto il libro, ci hanno fatto un film su questa truffa, ecco, una grande truffa hanno fatto al mondo intero. E il fatto che questi ancora ne parlano e ne vanno quasi fieri di averci prese tutti per il culo non è una cosa che ancora oggi mi fa bene dentro di me, però il tradimento personale po', sto meglio a riguardo, però per tantissimo tempo non mi fidavo più di nessuno e anche ha inciso sulla mia creatività, sul mio essere regista, perché poi dopo quello non ho fatto più film per 10 anni come regista.
Ti ha resa anche più scettica rispetto a storie che potevi incontrare.
Purtroppo no, perché poi c'è stata un'altra truffa dopo, che racconto nel libro, da parte di Rose McGowan e questa sua ex compagna, si chiama Rain Dove, che mi hanno raccontato pure là un sacco di balle. Ero in un momento allucinante perché da poco avevo perso il mio compagno Anthony e là mi hanno raccontato qualsiasi cosa e ci sono caduta. E quindi mi dico che sono un'inguaribile credulona alla fine. Che forse sono innocente, perché io non, se tu mi racconti una storia, non dubito, non sono una di quelle persone, purtroppo, sono molto infantile, forse semplicemente, non ti so dire, però quando appunto mi hanno fatto quest'altra truffa raccontandomi un mondo di bugie, ci ho creduto per un bel po', mi sono detta ora basta. Ora basta questi serpenti, che lascio entrare questi serpenti, devo imparare a riconoscerli. E ora mi sono tatuato un serpente sulla gamba, pensando che a me, fra l'altro, mi fanno pure paura i serpenti, dicendomi: vabbè, ora questo serpente mi proteggerà dagli altri serpenti nemici.
Stavo pensando in realtà alla difficoltà, allo scetticismo verso storie da raccontare come cineasta. Ti ha comunque anche bloccata da quel punto di vista, ti ha reso anche l'esperienza con tutto il caso di J.T. Leroy, ti ha anche resa più dura, meno empatica rispetto alle storie da raccontare, poi come donna di cinema o no?
In realtà poi il film che ho fatto dopo, Incompresa, ho raccontato la mia infanzia e quella era vera. Poi vabbè, l'ho romanticizzata perché era un film, non era un'autobiografia. Però volevo salvare quel bambino che era salvabile, io, invece di quel bambino che non esisteva, che cercavo di salvare. Quel bambino là di Ingannevole il cuore è insalvabile perché non esiste. Però io attraverso quel film volevo salvare la bambina che ero stata. E allora In realtà ho raccontato una storia, compreso un film molto tenero, anche cioè, malinconico, però anche malincomico, perché anche a tratti è da ridere. E quindi ho dato una chiusura raccontando la mia storia, la mia infanzia.
Hai accennato ad Anthony. Volevate fare e avevate già fatto molto insieme. Erano tanti i progetti a cui stavate lavorando.
Sì, stavamo lavorando, dovevamo partire, lui si è tolto la vita all'8, il 25 era il suo compleanno, il giorno dopo saremmo partiti per l'India, avevamo questo progetto di uno dei suoi documentari sull'origine dei Rom in India, raccontati insieme al regista Tony Gatliffe, che è gitano, e insieme, insomma, ha sempre raccontato queste storie, l'aveva raccontato nel suo film Lacciodrome, e volevamo partire da quel film Lacciodrome per fare questo documentario che abbiamo preparato per 2 anni. In più stavo scrivendo un altro film, lui mi stava scrivendo i dialoghi in inglese, cioè collaboravamo tantissimo insieme. E anche per il fatto di scrivere, lui stavo scrivendo un libro che era autobiografico, però non, cioè non era un'autobiografia, era un pezzo della mia vita, parlavo degli anni dei rave, e lui mi aiutava a scrivere i dialoghi, stavamo scrivendo insieme. Quindi sì, facevamo tantissime cose insieme. E anche quello, dopo averlo perso, anche quello mi ha bloccato. Nel 2018 lui è andato via, non ho fatto nulla di creativo questi 2 anni finché non ho scritto il libro.
Ti è stato accanto in un momento durissimo. Si è parlato molto del MeToo, si è parlato un po' meno di dissenso comune e tu ne parli nel libro. La risposta delle attrici e delle lavoratrici dello spettacolo sul tema delle molestie. Il tuo è un giudizio duro su come è stato affrontato questo tema qui in Italia?
Sì. Ai tempi del MeToo qua in Italia non si mosse nulla, a parte un paio di persone che hanno provato ad alzare la testa, sono state bastonate subito. Anzi, alcune attrici avevano difeso dei registi che erano stati nominati per aver fatto, insomma, abusi su delle donne. Insomma, ne nessuna aveva parlato in mio favore, un paio di persone, ma veramente nessuna, quasi tutte parlavano contro di me. E dicevano, ah, ma pure bugie, dicevano che io avevo fatto 6 film con Weinstein, cosa non vera, non ho più lavorato con Weinstein, non so, cioè prendevano rumors a casaccio per darmi contro. Poi a un certo punto un gruppo di attrici che io non conosco perché non frequento persone che fanno il mio mestiere, si sono riunite senza chiedermi un parere o scrivermi e hanno fatto un manifesto, quello loro chiamano un manifesto politico, loro parole, che si chiama appunto dissenso comune, in cui dice praticamente soldoni, quello che ne usciva fuori è: ok, non avete fatto i bravi, tutti noi abbiamo subito questo genere di abusi sul mestiere, non avete fatto i bravi, ora vi perdoniamo, basta che ora non lo fate più. Questo in soldoni era il senso di questo manifesto politico. Io gli dissi, ma questo non è politico, questo non cambia niente, è una letterina di Babbo Natale scritta all'acqua di rose, glielo dissi. Per cambiare le cose, se dite che tutte voi avete subito abusi, violenze, cose forti sul luogo del lavoro, dovete nominare chi è stato, cioè, se no non si muove niente. Oppure, cioè, non è politico, non ha senso, non capivo veramente il senso di questo loro cose. Allora io, fra l'altro, poi non lo scrivo nel libro perché non volevo sembrare troppo acida, però è la verità. Loro gli ho detto: vabbè, ci incontriamo così parliamo. Ah, sì. Gli ho detto: beh, se volete potete venire a casa mia, io insomma abito qua in periferia. E una di loro disse addirittura: sì, vabbè, ma per me per venire sulla cassia è come andare in Cina. Perché no, dai, vediamoci in centro, vediamoci. Ho detto, vabbè, vediamoci in centro. Poi non si riusciva a dare un appuntamento, l'avevo invitata alla Women's March, non è venuta nessuno. Alla fine io mi sono tolta perché mi hanno messa in questa chat, gli ho detto che non avrei firmato questo manifesto. E loro, alla fine, come in America del resto, tutte le attrici che avevano fatto, detto queste cose, alla fine si sono messi una spilletta con su scritto là in America Time's Up, e loro con dissenso comune, ai Davide Donatello, ai quali fra l'altro non ero neanche stata invitata, hanno fatto un discorsetto e è finita là. In Italia c'è ancora il senso dell'attrice come cortigiana, attrice che fa rima con meretrice, c'è questo senso che vabbè, ma che sarà mai quello, capito? Quello si tira fuori il pisello, ma che vabbè, ma insomma è così, dai, sono fatti così, cioè questo ambiente che deve essere sordido e dobbiamo accettare che queste cose succedono. Io non sono d'accordo e quindi penso che ci sia anche la paura che se dici queste cose non lavori più. Capito che già tanto lavorare, soprattutto ho notato per una donna in Italia dopo i 30, a me non mi ha chiamato più nessuno. Meno male che so parlare francese e inglese perché in realtà i film negli ultimi anni che ho fatto, e poi dal 2013 veramente ho fatto pochissimi film, due o tre, tutti all'estero.
Tua madre, che attrice era ai tuoi occhi quando la vedevi da piccola, no? Quando stavate insieme, quando la osservavi, cosa ti colpiva del suo essere una donna di spettacolo e comunque un'attrice?
Beh, i momenti che trovavo più ipnotici erano quando andavo a vederla a teatro. Lei è stata una grande prima donna del teatro. Mi ricordo in particolare questa pièce Delitto e delitto di Strindberg, e faceva sempre ruoli molto forti, poi aveva questa voce tuonante e io ero quasi intimorita, mi faceva paura perché lei così, con questa energia fortissima che emanava, ha sempre emanato, seduttiva ma anche terrorizzante. Lei sul palco che dominava, io mi sentivo piccola piccola e mi sentivo anche triste perché la sentivo ancora più lontana, ancora più irraggiungibile quando era sulla scena. Talmente era potente, era una specie di dea, però non di dea benevola, perché interpretava come me anche sempre ruoli molto forti. L'assassina, ruoli fortissimi, e una volta con Proietti, ricordo, interpretava addirittura la morte. Lei era molto, sapeva anche cantare, ballare, ha fatto Alleluia, brava, brava gente, tante commedie musicali, beh, insomma, era un'attrice completa. Poi a un certo punto, quando si è lasciata con mio padre, si è stufata di fare l'attrice, proprio non le andava più. Io la capisco perché poi è arrivato anche per me quel momento, verso i 38 anni, mi sono detto, non ce la faccio più, cioè veramente, con tutto l'amore del mondo non avevo dentro di me l'amore per il mestiere, solo il teatro, ti dico, è stata per me un'esperienza creativa. E quindi, insomma, mi dispiaceva perché poteva dare ancora molto, però c'è da dire che mia madre era molto, anche se non l'avrebbe mai ammesso, vanitosa, perché era stata una donna di una bellezza sconvolgente. Le macchine si fermavano in mezzo a una strada quando lei attraversava, era proprio eterea e sensuale allo stesso tempo, indescrivibile la sua potenza. E quindi il fatto di aver perso quella bellezza non voleva apparire sullo schermo, le dava proprio fastidio. Poco prima di morire, Gianni Amelio le aveva offerto un ruolo da protagonista e lei l'ha incontrato, ma poi gli ha detto: "Guarda, io non me ne sento, proprio non mi va di apparire." E questo scomparire lo capisco così bene. Daniel De-Lewis, ne parlo anche nel libro. Daniel De-Lewis ha smesso per la seconda volta di recitare e si è tatuato completamente, che è la stessa cosa che ho fatto io quando io ho deciso di smettere di recitare. Mi ricordo che stavo in Francia e dovevo incominciare in compresa e ho fatto questa serie veramente di poco valore, serie tele francese. E quando al cinema fai l'ultima inquadratura, l'ultimo ciak del film, tutti ti battono le mani, tipo Madame, Monsieur, l'ultimo ciak del film di Argento. Io gli dissi a tutti: sì, questo è l'ultimo ciak di me come attrice, per sempre. E la gente oh, rideva, ma io ero veramente convinta che non mi andava più di fare l'attrice. Poi, insomma, c'era Borges che diceva: la poesia torna sempre come l'aurora e il tramonto, quindi mai dire mai. Però mia madre era veramente convinta. E so, per finire il discorso di Daniel De-Lewis che si è tatuato, anche io a 38 anni dopo questo film mi sono completamente tatuata. Ho sempre amato i tatuaggi, però l'attore deve essere una pagina bianca, non puoi essere tatuato perché sei troppo riconoscibile, poi non puoi fare ruoli, film in costume, non puoi fare questo e quell'altro. Quindi tatuarmi è stato per me una maniera per riappropriarmi del mio corpo che è stato sempre degli altri, sentivo cioè che io ero dei registi che dovevano scrivere su di me. Anche quando avevo pochi tatuaggi, quando dovevo fare i film in costume, era un casino. Mi dovevano dipingere, dovevo stare 5 ore al make-up per me, coprire i tatuaggi. E io non ho mai amato fare i film in costume, con i corsetti, con quel modo di fare un finto. teatrale, che poi non ho mai capito perché al cinema, nel film in costume, uno si deve muovere così, come se, perché la gente non sa come si muoveva, no, nel 1700, fai conto, quando ha fatto Marie Antoinette, e mi diceva il costumista: no, le mani le devi tenere così, le tenevano così, ma le tenevano così perché dai quadri tu li vedi che le tenevano così, non è che nella vita la gente stava impettita, non ci credo, anzi, infatti. Feci una scena, improvvisai durante una scena di quel film un rutto, durante una cena a Versailles che la Coppola ha lasciato nel film, e la Milena Canonero, che era la costumista, aveva detto: ma no, queste cose non si facevano, non si facevano. Poi ho detto: ma come non si facevano? I rutti ora non si facevano, anzi, probabilmente molto più che ora. E quindi mi rompevo, come attrice ho fatto tantissimi film in costume, epoche 1800, 1500. E mi sono proprio rotta le palle, e da lì mi sono tatuata, e quindi questi ne ho talmente tanti che sarebbe impossibile coprirli, dovrei stare 10 ore al trucco per fare un film in costume.
Quindi tua madre a un certo punto si è ritirata quindi dalle scene. Come sono stati questi ultimi anni della sua vita con te? Il vostro rapporto, come...
Il nostro rapporto, già da quando è nata mia figlia, lei ha avuto un riscatto incredibile, proprio riuscita a cancellare l'immagine che avevo dentro di me di mamma che se ne fotteva, e perché è diventata una nonna meravigliosa, presente, affettuosa, le permetteva tutto, la viziava tantissimo mia figlia, insomma, quindi mi ha fatto ricredere anche, e anche pacificare con la mia infanzia, gli ha dato una soluzione, una chiusura. Negli ultimissimi anni mia madre era una donna che leggeva tantissimo, ecco, faceva, ogni giorno leggeva sicuramente un libro al giorno, con tanti libri contemporaneamente, una donna piena di interessi, di cultura, però mi rendo conto che era molto sola, noi la vedevamo ogni domenica, andavamo a trovarla. Lo capisco perché stava sempre sui social, c'aveva Twitter, Facebook, Instagram, e passava tutto il giorno sui social a conversare, aveva amici, ma erano tutti amici virtuali, anche fidanzati virtuali. E questo, quando ci ripenso, mi mette un po' di tristezza, che lei, una donna così libera, si sia lasciata accalappiare da questo mondo irreale, e anche, diciamo, che c'è tanta pochezza sui social, però lei andava lì, postava quel quadro, quella poesia, infondeva un po' di cultura a quelli che la seguivano, e le interessava dialogare con alcune di queste persone un po' più interessanti. Però a volte si sfogava pure, lo usava come un diario, si sfogava di me, parlava male di me, diceva quello che le passava per la testa. Non gli hanno fatto bene i social, secondo me. Cioè, hanno acuito la sua solitudine facendola sentire meno sola, però in realtà era sola sempre. E poi, a volte non si teneva perché era molto, era incontinente delle volte nelle sue emozioni. La rabbia, specialmente, era una cosa che non riusciva a controllare.
La rabbia le ha fatto compagnia fino all'ultimo.
Sì, questa è stata una cosa, praticamente non me l'hanno fatta più vedere dopo che ha avuto l'ischemia, perché per il Covid, ma non, lei non aveva il Covid, ma c'erano stati dei casi di Covid, e quindi non hanno fatto entrare più i parenti. E quindi io telefonavo e parlavo con i dottori, e i dottori mi dicevano questa cosa, la neurologa ha detto: sua madre è irraconda, è oppositiva. Si rifiuta di prendere medicine, si rifiuta di collaborare, si rifiuta di mangiare, prende a schiaffi gli infermieri, e io in quel caso là, non lo so, sono stata felice che mia madre avesse conservato, quella parte di lei che in realtà la proteggeva, perché era chiaro che lei così non voleva vivere e si è impuntata con la sua caparbietà per riuscire a morire. Mai avrebbe voluto continuare a vivere senza poter parlare, senza potersi muovere indipendentemente, e quindi ha lottato per morire, e io, quando è riuscita a farlo, cioè, il giorno prima sono riuscita a vederlo e gliel'ho detto: ho detto, ora puoi andare veramente, puoi volare via, mamma. E l'ho perdonato tutto e l'ho chiesto scusa, soprattutto io di tutto, che era libera e che poteva andare, e ce l'ha fatta. Ecco, c'è questa immagine traumatica di lei, che per tanto tempo, di lei malata, che mi ossessionava. Ora ci ho lavorato molto in analisi, mi ossessiona di meno, però quando ci penso è sempre un tuffo al cuore questo momento.
Nel libro descrivi varie figure maschili, dal primo fidanzatino al tuo primo vero amore, al tuo secondo vero amore. E tra queste figure maschili, una che mi ha colpito moltissimo è quella di Pietro, il pescatore di anime, e che è intrecciata indissolubilmente alla tua isola, alla vostra isola, questo luogo speciale dove è anche iniziata la scrittura del tuo libro. Chi è Pietro?
Pietro è una poesia troppo lirica per essere scritta. Infatti, in realtà, penso che sia uno dei momenti più felici del libro, anche meglio scritti, perché lui è veramente una poesia di uomo. È una meraviglia. Io non è di questa terra, infatti è una creatura marina. E ho cercato di raccontarlo, ho cercato di raccontare quello che mi ha dato, e in un certo senso è la cosa che ho raccontato della mia vita che mi dispiace di più di aver raccontato, perché era un segreto solo fra me e lui, però era troppo bello il suo mondo e volevo raccontarlo, e so che quando lo leggerà sarà felice, perché sono stata fedelissima. Poi io mi scrivevo, quando stavo con lui, sempre quello che diceva, perché diceva delle cose incredibili sul mare, sulla pesca. Rappresenta per me un'anima gemella, a fine, io e lui stiamo bene insieme, proprio possiamo stare in silenzio. Quando andavamo a pescare, collaboravamo per delle ore, è molto difficile pescare come fa lui, e non c'erano bisogno di parole. Lui è un uomo veramente poetico, però anche molto semplice, e quindi rispetto a tutti gli altri uomini che ho incontrato in vita mia, compagni che ho avuto, è stato quello che ha lasciato il ricordo migliore, ecco, che continuo a frequentare, che è diventato un caro amico, perché vorrei far sempre parte della sua vita. Infatti, quando la gente mi chiede: ma tu fra 10 anni come ti vedi? No, e pensano che chissà, che faccio un film, che faccio la nonna. No, fra 10 anni mi vedo a vivere sull'isola con Pietro a pescare, a raccogliere il mirto, a fare il mirto insieme. Mi vedo così nella natura con lui, là.
Per concludere questa nostra chiacchierata, cosa speri e ti auguri che arrivi del tuo libro ai lettori e alle lettrici?
Mi farebbe piacere che alcuni lettori, riuscissero a immedesimarsi in me, e trovassero, attraverso questo racconto di continue cadute e continue riuscire a rialzarsi, la forza di fare altrettanto. Non è stato facile rialzarsi sempre, però io l'ho fatto, e quindi mi piacerebbe dare un messaggio di tenerezza alle anime affini. E la parte più mediocre di me vorrebbe invece essere capita dalle persone che mi hanno sempre giudicata senza conoscermi.
Grazie.
Grazie.